Allora, in capitolo 4 abbiamo il quinto visione, la quinta visione che Zaccaria ha tutto in una notte, e infatti vediamo nel versetto 1 di capitolo 4 che lui si è addormentato. Quindi l'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia uno dal sonno. E mi domandò: che cosa vedi? Risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro che ha in cima un vaso, su cui ci sono sette lampade con sette tubi per le sette lampade che stanno in cima. Vicino ad esso stanno due olive, uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Così presi a dire all'angelo che parlava con me: Signore mio, che cosa significano queste cose? L'angelo che parlava con me rispose e mi disse: non comprendi ciò che significano queste cose? Io disse: no, mio Signore. E poi viene il messaggio. Non so se avete notato, con ogni visione c'è anche un messaggio che in un certo senso spiega anche la visione, in un certo che cosa vuol dire. L'angelo sveglia Zaccaria, chiede cosa vedi. Lui vede questa candelabra che si chiama menora, no? Questa candelabra, avete tutti visto, no? Questo candelabro di sette braccia, che era un utensile nel tabernacolo di Mosè, anche nel tempio. Questo candelabro serviva per illuminare il luogo sacro nel tempio, quindi prima del luogo santissimo, dove il sommo sacerdote entrava solo una volta all'anno. Il luogo sacro era dove i sacerdoti servivano attraverso tutto l'anno. Ogni giorno bruciavano incenso lì davanti alla presenza di Dio. Però questo candelabro che vediamo in Zaccaria, c'è qualcosa di particolare che non c'è in quel candelabro che c'era nel tempio. E qualcuno sa che cos'è? Allora vi dico io. Non c'erano questi alberi di olive e neanche questi tubi che venivano dai alberi di olive, perché se leggiamo più avanti, in versetto 11, di nuovo dopo la profezia che viene dal Signore attraverso Zaccaria a Zorobabel, io risposi e disse: queste due olive a destra e a sinistra del candelabro cosa sono? Quindi ancora Zaccaria non ha capito cosa rappresentano questi due alberi di olive. Per la seconda volta presi a dirgli: cosa sono questi due rami di olivo che stanno accanto ai due condotti di oro da cui è fatto defluire l'olio dorato? Egli mi rispose e disse: non comprendi ciò che sono questi? Io rispose: no, mio Signore. Allora egli mi disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Quindi nel candelabro originale non c'erano queste due olive. Se volete leggere a casa in Esodo 25, del versetto 31 a 40, c'è l'istruzione di Mosè come veniva costruito questo candelabro. In Levitico 24, possiamo girare lì un secondo, perché lì c'è l'istruzione ad Arone, un po' come doveva essere mantenuto questo candelabro, perché è molto importante anche in questa visione di Zaccaria. Levitico 24, versetto 1. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: ordina ai figli di Israele che ti portino olio puro di olive schiacciate per la luce del candelabro. Ricordate questo. Era il popolo di Dio che portava l'olio. Per tenere la lampada continuamente accesa, nella tenda di convegno fuori del velo che è davanti alla testimonianza. Arone se ne prenderà cura dalla sera al mattino davanti all'Eterno del continuo. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Quindi Dio attraverso Mosè, in pratica dicevo a Arone, cioè questo candelabro non si deve mai spegnere. Il fatto che lui doveva andare lì la mattina e la sera ci fa comprendere che l'olio che loro, i sacerdoti, mettevano durava 12 ore. Però era il suo compito, lui era il primo sacerdote, ogni sera di riempire quel candelabro di olio e quindi bruciava tutta la notte, e poi tornare la mattina e di nuovo aumentarlo prima che si spegnesse. Quindi il candelabro nel tempio, nel tabernacolo, l'olio veniva provveduto dal popolo di Dio, e poi i sacerdoti aumentavano questo, cioè curavano, come si dice, riempivano, rifornivano il candelabro. Ma questo nuovo candelabro, come ho detto prima, ci sono due cose nuove, e sono questi due alberi di olivo, che qui vengono chiamati rami, non le diodati, ma erano due alberi, che avevano un rame molto carico di olive, grappoli di olive, e queste olive in qualche modo si auto spremevano e davano olio che andava nelle coppe, che poi andava nei tubi dentro la candelabra proprio dove si accendeva queste sette candele. E quindi questo candelabro qui è diverso, quello che Zaccaria sta vedendo. Versetto 4. Così presi a dire l'angelo che parlava con me: Signore mio, che cosa significano queste cose? Cioè, io non capisco cos'è questa visione, cosa sono queste due olive, perché lui magari sapeva già il candelabro cos'era, serviva per illuminare il luogo santo, era una figura del popolo di Dio, di Israele, e anche di noi, della Chiesa, che siamo. Cosa ha detto Gesù di noi? Voi siete? No, voi siete la blank del mondo, la luce del mondo. Quindi la candelabra rappresentava la nostra testimonianza in questo mondo. Questo è il nostro compito, è l'unico compito che abbiamo, è l'unico motivo per il quale il Signore ci ha lasciato qui. No? Signore, al momento della nostra conversione, nel momento che io mi sono inginocchiato, Gesù, perdonami, sono un peccatore, perdonami i miei peccati, rapito. Immediatamente, no? Quando ti converti al Signore, subito davanti al trono di Dio. No? O lui poteva dire al pastore che mi ha battezzato, tienilo sotto. No? Così. Muore e va in cielo. Ma non ha fatto così. Il Signore ci ha lasciato qui per essere una luce nella tenebre, per illuminare. E Zaccaria, vedendo, come ho detto prima, lui capiva il candelabro cos'era. Quello che lui non capiva era queste due olive, perché olivi, perché era una cosa diversa, una cosa nuova. E l'angelo, in versetto 5, che parlava con me, rispose e mi disse: non comprendi ciò che significano queste cose? Io disse: no, mio Signore. Cioè, l'angelo due volte, Zaccaria chiede cosa sono queste due olive, due volte l'angelo risponde nello stesso modo: non capisci tu. Cioè, come l'angelo dice, tu dovresti conoscere. Almeno io lo vedo così. Cioè, lui chiede, ma tu non capisci cos'è questo? E quindi l'angelo, invece di dire direttamente cosa sono queste due olive, lui dice: così dice l'Eterno. E quindi il messaggio di Dio. Allora egli rispondendo mi disse: questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno di eserciti. Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabel diventerai pianura, ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra gridi di grazia, grazia su di lei. La parola dell'Eterno mi fu rivolta nuovamente, dicendo: le mani di Zorobabel hanno gettato le fondamenta di questo tempio, e le sue mani lo porteranno a compimento. Allora riconoscerai che l'Eterno dei eserciti mi ha mandato voi. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma quei sette si rallegrano a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. E quindi di nuovo Zaccaria chiede l'angelo: allora queste due olive, non ho capito quello che hai detto, no? Ancora non ho capito. Però lui ha dato la risposta, già nella, in questa parola, questa profezia. L'angelo ha dato la risposta che uno dei olivi è Zorobabel. Come ho detto nello studio della settimana scorsa, il capitolo 3 che parla di Giosuè, il sommo sacerdote, quindi Giosuè era il capo sacerdote, lui rappresentava il sacerdozio. Zorobabel, qualcuno sa lui che cos'era nella nazione di Israele? No, era un vero uomo. Zorobabel era il principe di Israele, lui era il re di Israele in quel momento. E quindi, come in Apocalisse capitolo 1, che Gesù Cristo ci ha fatto re e sacerdoti al nostro Dio. Quindi Giosuè rappresentava il sacerdozio, Zorobabel rappresentava la linea reale. E infatti abbiamo visto già in Ageo questi passi, chi si ricorda, ma Zorobabel era il bis nonno di Gesù Cristo. Se tu guardi quando vai a casa in Matteo capitolo 1, 11 a 16, vedrai che Zorobabel è la linea messianica. Lui era il padre di Giuseppe, cioè il nonno molto indietro, però attraverso Zorobabel è venuta la linea di Gesù Cristo. E nel messaggio comprendiamo che parla di Zorobabel, perché ricordate qual è il compito che sta davanti il popolo di Dio, cioè qual è il scopo di tutto questo libro? Qualcuno si ricorda? Di costruire il Tempio, no? Dio attraverso Ageo, attraverso Zaccaria, sta cercando di esortare il popolo di Dio di finire il Tempio. E quindi il Signore dà questa visione di questo candelabro che non viene aumentato con sforzi umani, no? Ricordate, abbiamo visto in Levitico, no? L'olio veniva dato, fornito attraverso il sudore del popolo. Loro andavano a raccogliere olive, andavano al frantoio. Io ho fatto... Quanti di voi avete raccolto mai olive? Io e Alberto, i due siciliani. È interessante, l'ho fatto una volta, la raccolta di olive con mio suocero, tanti anni fa, 11 anni fa. Quindi tu devi andare a raccoglierli, e poi li metti nelle buste, poi li carichi, li porti al frantoio, dove vengono macinati, e poi fanno questa pasta e li schiacciano questa pasta in mezzo a questi ciambelle. Sembrano tappeti che tu troveresti davanti alla porta, solo che hanno un buco in mezzo. Questa pasta, mettono un ciambella, di nuovo la pasta, ciambella, e va sopra questo tipo un asse in mezzo, no? Poi va giù, vieni, quando è tutto alto così, loro portano quest'altra ciambella che è una pressa, no? E lui schiaccia tutti questi ciambelli con questa pasta di oliva dentro, e quindi viene fuori questo liquido, però non viene fuori olio di oliva, viene fuori acqua, tanta acqua con olio di oliva mischiato dentro. Poi viene messo nel centrifuga che gira, e quello quando gira separa l'olio quindi l'acqua va via e poi l'olio scorre fuori. E ho detto tutto questo per dire che il vecchio candelabro, no, che era nel tempio, venivano fornito dal sudore delle opere del popolo di Dio, e anche doveva essere mantenuto ogni giorno. Il sacerdozio, il sacerdozio, loro dovevano andare là ogni giorno, e se non andavano quello si spegneva. Quindi in questa storia un po' ci parla dell'opera umana, ma questo candelabro è diverso. Questo è un candelabro che viene aumentato in modo soprannaturale, perché non è possibile, e vi ho spiegato come viene fatto l'olio di oliva, non è che l'olio sgocciola dalle olive da un albero, è un processo abbastanza complicato. Questo è il Signore sta profetizzando come viene fatta la sua opera, che deve essere lo Spirito Santo, non l'olio. Sappiamo tutti cosa raffigura, no, nella Bibbia l'olio, lo Spirito Santo. Gesù disse, mi sembra nel Vangelo di Luca, nell'adempimento delle profezie di Isaia, lo Spirito di Dio è su di me, mi ha unto per proclamare l'anno accettevole dell'Eterno, guarire, libertà ai prigionieri, veduto ai ciechi, eccetera, eccetera, eccetera. Lo Spirito di Dio mi ha unto, no? Unzione vuol dire questo, ungere. E qui il Signore sta dicendo a Zorobabel che lui era il principe, quindi l'amministratore del popolo di Dio. Giosuè era il sommo sacerdote e lui curava la parte spirituale del popolo di Dio. Però il Tempio di Dio, fratelli, sapete che bisogna anche imboccare le mani. Non è solo Craig che predica, uno che prega. Qualcuno deve anche pagare l'affitto, giusto? Qualcuno doveva venire a fare questo soffitto, altrimenti era difficile scaldare 6 metri di altezza. Qualcun altro ha lavorato nella fabbrica per comprare queste sedie, che sono belli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nell'opera di Dio c'è il lato spirituale, ma c'è anche il lato materiale. È bello qui perché in questa storia, dal punto di vista di Dio, non è uno più importante dell'altro. Perché a volte pensiamo, ma il pastore è più importante per la Chiesa perché lui predica, lui studia la Bibbia, ci spiega la Bibbia. No, o un altro che canta o fa qualcosa. Ma qui il Signore ci fa capire che nell'edificazione della sua casa anche le cose pratiche sono importanti quanto quelle che sembrano più spirituali. Perché Dio non dice un olivo, sì, Giosuè, lui è sacerdote, lui è più spirituale. Zorobabel è amministratore, lui deve trovare gli operai, li deve pagare, li deve vedere che l'opera va avanti. No, qui Dio dice che tutti e due sono opere guidate dallo Spirito Santo. Perché a volte abbiamo questa mentalità sbagliata, che magari servire nella scuola domenicale o anche pulire la chiesa non è una cosa spirituale, ma lo è. Anche il dare è una cosa spirituale. E quindi il Signore, attraverso questa visione di questa luce che viene aumentata in modo soprannaturale, vuole comunicare a Zorobabel che guarda che sarò io a aumentare. Tu sarai il vaso in cui il mio olio fluirà, no? L'olio fluirà attraverso di te per portare la luce agli altri. Però sarò io. E infatti qui quando il Signore dichiara non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. Allora questa parola potenza parla proprio di una potenza individuale. Cioè per la tua propria potenza, Zorobabel. Invece la parola forza, nell'ebraico, parla di forza militare. E quindi una forza collettiva. E quello che il Signore sta dicendo a Zorobabel non sarà né per la grande massa di gente, non sarà la folla che porterà avanti l'opera mia, ma non sarà neanche la tua carisma personale. O i tuoi talenti, o la tua intelligenza. Quindi né con tanti né con pochi, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. E questo è valido anche oggi, l'opera di Dio va avanti solo per lo Spirito Santo. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zorobabel diventerai pianura. E questo ci ricorda Matteo 17, 20, 21. Gesù ha detto, se avete fede come un granello di senape, direte a questa montagna, sia rimosso e sarà rimosso. Allora il Signore vuole che noi andiamo ai Dolomiti, letteralmente, Monte Grappa, via, no, perché così posso arrivare a Feltre più velocemente. No, è figurativa. Anche qui era figurativa, questa montagna. Zorobabel non doveva scalare una montagna. La sua montagna era il problema di ricostruire il Tempio. La sua montagna era la gente che non voleva darsi da fare, mancanza di soldi, mancanza di operai, mancanza di tante cose. Queste erano le sue montagne. E come ho citato prima in Matteo, come vengono rimosse montagne? Per sforzi umane? Cosa ha detto Gesù? Se avrete fede. Le montagne vengono rimosse per fede. La fede in Gesù Cristo, non perché noi confessiamo 100 volte al giorno, come insegnano alcuni. Se tu confessi, non confessare che sei malato. Ci sono chiese di mi sta venendo un raffreddore. No, non confessarlo, che è un raffreddore, perché poi ti verrà addosso se tu lo confessi. O tu devi confessare col Mercedes ogni mattina, ogni giorno. Questo è aver fede in metodi, non fede in Gesù Cristo. Ma quando noi abbiamo fede in Gesù Cristo, Paolo aveva fede in Gesù Cristo. Lui ha detto, io so in chi io ho creduto. E Paolo non aveva creduto in qualche metodologia inventata da Yang Yi Cho. Paolo aveva fede in Gesù Cristo. Io so in chi ho creduto. Io so, c'è questo grande problema davanti a me, ma io so che il Signore è con me. Io so che il Signore mi ama. Io so che i pensieri di Dio per la mia vita sono buoni. Io so che ogni cosa che viene nella mia vita coopera per il mio bene. È una cosa che accettiamo per fede. E io so che ognuno di noi quotidianamente abbiamo battaglie di fede, no? Quando il nemico vuole che dubitiamo le promesse di Dio. Ma sei sicuro, Silvana, che il Signore è con te? No, il diavolo, lui è lì ogni giorno. A mano per me è lì ogni giorno, non so per voi. Ma il Signore dice, questa montagna davanti a te, Zorobabel, chi sei tu? No? Ma non perché Zorobabel è grande e forte, ma perché lo Spirito di Dio farà questo. Ed egli farà andare avanti la pietra della vetta tra gridi di grazie e grazia su di lei. Quindi anche qua la promessa che Zorobabel porterà a compimento quello che lui ha cominciato. E che l'opera di Dio va avanti unicamente per la grazia di Dio. Io quando ho conosciuto il Signore nella chiesa che io frequentava, c'era tanto un ministero di esortazione. Voi dovete fare questo, voi dovete pregare, voi dovete digiunare, voi dovete evangelizzare, voi... E io, sai, come nuovo credente zelante, va bene, faccio tutto, no? Però, dopo tanti anni di... E sono tutte cose buone che dobbiamo fare. Non voglio dire che non dobbiamo farli, ma dobbiamo farli per lo Spirito Santo, per la sua potenza, non per la nostra. E avevo anche letto libri, e io ho digiunato, io ho fatto, quasi come queste persone hanno torcigliato il braccio di Dio a costringerlo a dargli qualcosa, no? Come che Dio fosse cattivo. Ma Dio vuol quelle cose molto più di noi. Cioè Dio vuole che Feltri si converta al Signore molto più di noi. E anche qui. E io ci provavo, cercavo di fare tutto quello che mi dicevano da fare, però alla fine ero bruciato spiritualmente. E magari io, sai, per qualche settimana, ho pregato tanto, sì, mi sento, sì, sono in cima, sto arrivando, no? E poi, brum, 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 no? Una montagna russa, oh mamma mia, sono disperato. E la mia vita cristiana andava avanti per diversi anni così. Finché ho letto il libro di Chuck Smith, che non è altro che un insegnamento dal libro di Galati, e mi ha fatto capire il Signore, attraverso questo fratello, Craig, io ti amo e io ti accetto se tu non farai neanche un'altra cosa per me per tutto il resto della tua vita. Perché io ti amo per quello che Gesù ha fatto. Tu sei accettato e amato solo per questo. E io ho visto nella mia vita è stata una liberazione, una vera liberazione. Perché io credevo che dovevo girare con una tenda e io dovevo, cioè tutto il regno era sulle mie spalle. E che peso di essere liberato e dire, allora non, è lo Spirito Santo che deve fare l'opera. Io devo collaborare, ma il regno non è dipendente su di me. Come, cioè anche ingenuamente persone mi hanno trasmesso questo messaggio. Perché magari a loro è stato anche trasmesso. Ma è lo Spirito Santo che deve fare l'opera. Anche noi quando evangelizziamo a volte vogliamo carnalmente convertire le persone. Noi dobbiamo proclamare il Vangelo, dobbiamo pregare per quelle persone, ma lo Spirito Santo deve fare la sua opera. E io circa un anno fa ho ricevuto una telefonata di una ragazza che lei per un periodo ha frequentato la chiesa qui, un non credente. E suo ragazzo aveva portato un'altra chiesa in un'altra città, e in questa chiesa c'era il messaggio, c'era l'invito, dopo avevano chiesto, tu hai accettato il Signore nella tua vita? E lei, sai, nuova, non capivo bene, allora vieni qua, dobbiamo pregare, tu non vuoi accettare Gesù? Cioè, hanno tutto messo questa pressione addosso a lei, no? Che lei doveva venire avanti, loro dovevano pregare per lei. Alla fine lei mi ha detto, io ho pregato solo per liberarmi da queste persone. E lei mi diceva, io la prima volta che mio ragazzo mi ha portato nella chiesa di Montebelluna, io temevo che questo mi succedeva nella chiesa di Montebelluna, che era tutta una manipolazione. Però lui ha detto, invece io ho visto che non è stato proprio così. Lei ha detto, voi lasciate le persone avvicinarsi a Dio al loro, cioè, al loro ritmo, al loro tempo, non mettete questa pressione. Lasciate, cioè lei in pochi parole ha detto, lasciate lo Spirito Santo a fare l'opera. Invece lei, quest'altra esperienza che ha fatto, lei ha detto, io mi sono sentito violentato spiritualmente. Perché mi hanno costretto a fare una cosa che io non ero pronto di fare. E purtroppo a volte questo succede. Che l'uomo vuole, perché l'uomo poi vuole vantare. No, guarda i miei convertiti. Ma è lo Spirito Santo che deve fare l'opera. Di nuovo, versetto 8, la parola dell'Eterno mi fu rivolta nuovamente, dicendo, le mani di Zorobabel hanno gettato le fondamenta di questo tempio, e le sue mani lo porteranno a compimento, allora riconoscerai che l'Eterno di Esercite mi ha mandato a voi. Filippesi capitolo 1 versetto 6, colui che ha cominciato un'opera in voi la porterà a compimento. Come ho detto prima, Zerubbabel era il nonno di Gesù e lui è una figura di Gesù. Come Zerubbabel ha cominciato l'opera nel Tempio, lui porterà a completamento. Come anche Gesù nella nostra vita ha cominciato quest'opera e lui la porterà a compimento. Chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? Ma questi setti si rallegrano a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Quindi questo versetto un po' ci porta indietro anche quello che è Ageo, quando lui parlava del Tempio, no? Se ricordate, quegli anziani che avevano visto il primo Tempio, di Salomone, erano delusi perché questo secondo tempio era molto più ridotto, più modesto. E Ageo dice la gloria di questo tempio sarà ancora maggiore di quel primo. E anche qui Zaccaria ripete lo stesso messaggio: chi ha potuto disprezzare il giorno delle piccole cose? E anche in questo vediamo la differenza di come vedono gli uomini a volte l'opera di Dio e come il Signore vede. Chi ha potuto disprezzare, quindi gli uomini disprezzano. All'inizio quando eravamo qui, eravamo io, Gabriele e un'altra due o tre persone, e quando noi parlavamo della chiesa di Montebelluna, no, eravamo nella barchessa, non avevamo neanche una sedia, non avevamo neanche il proiettore, non avevamo niente. E mi ricordo, noi parlavamo alla chiesa di Montebelluna, e mi ricordo c'era una persona che veniva e diceva, chiesa, no, questi qua, no, ci prendeva in giro come, questa chiesa, ma quale chiesa, voi, no, dobbiamo stare attento e non disprezzare. E anche confesso che a volte io ho disprezzato magari altri gruppi, altre cose, che il Signore mi perdona. E noi uomini disprezziamo, dice, ma cos'è questo piccolo studio biblico? Non significa niente, no? Ci sono chiese di 10.000 membri. Però, umanamente possiamo disprezzare, ma qui in versetto 10, ma questi sette si rallegrano. E sappiamo che questi sette sono gli occhi dell'Eterno. Il Signore si rallegra che noi questa sera siamo 8-9 persone. No? 9 persone. Il Signore si rallegra. Umanamente noi diciamo, ma che cos'è? Il Signore si rallegra. Il Signore si rallegra quando noi lo serviamo, quando noi ci diamo da fare per l'opera di Dio. Questi sette si rallegrano a vedere il filo a piombo nelle mani di Zorobabel. Questi sette sono gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra. Quindi gli occhi del Signore vedono tutte le opere e tutte le cose che esistono su questa terra. Lui vede a New York che stanno per costruire il Torre della Libertà, no? Per rimpiazzare i Torri Gemelle. Lui vede il Ponte di Messina, lui vede tutte le opere, tutte le cose che fanno gli uomini. Ma sapete in che cosa il Signore rallegra? Questo piccolo gruppo di israeliti che stanno facendo l'opera di Dio. E il Signore rallegra di vedere nella mano di Zorobabel il filo a piombo. Qualcuno sa il filo a piombo cosa serve? Per tirare una linea dritta, per alzare un muro, no, per costruire un edificio. Il filo a piombo ti dice qual è piombo, no? Qual è dritto. Se tu vai a vedere la casa mia, o non avevano filo a piombo, o avevano troppo graspa, perché il muro è stortissimo. Cioè, quella villa a fianco a me ha una pancia, se tu guardi tutto il profilo dell'edificio avrà una pancia di almeno mezzo metro. Non poco storto. Cioè, proprio una pancia. Cioè, questi... Forse era il tempo di vendemmia quando hanno costruito, non lo so. Ma il filo a piombo serve che l'edificio viene costruito dritto, corretto. E il filo a piombo, nel mio opinione, raffigura la parola di Dio. Perché il Tempio, Dio non ha detto a Mosè, a Salomone, e anche qui a Zorobabel, voglio che mi costruite un Tempio, no? Vedete voi come volete voi farlo. No, lui ha dato istruzioni ben precise. Le dimensioni, il luogo santissimo, il luogo santo, i cortili esterni, le cose per il sacerdozio, tutti gli utensili, le tavole, l'altare, tutto preciso. E Dio dice, la mia casa deve essere costruita in conformità alla mia parola. E anche oggi la Chiesa deve essere edificata con la parola di Dio. Ogni cosa che facciamo qui dobbiamo dire questo è quello che è scritto. E io spero che io sarò sempre disponibile e aperto, che se qualcuno viene e dice, ma perché stiamo facendo questo quando il Signore ha detto di non farlo? Avrò l'umiltà di dire, hai ragione, non lo facciamo più. Ma il Signore si rallegra nel vedere che l'edificio viene costruito diritto e in conformità alla sua parola. Una chiesa che costruisce secondo la parola di Dio sarà una chiesa benedetta, che crescerà diritto come Dio desidera. E poi in versetto 11 io rispose e gli disse, queste due olive a destra e a sinistra del candelabro, cosa sono? Per la seconda volta presi a dirgli, cosa sono questi due rami di olive che stanno accanto ai due condotti d'oro da cui è fatto defluire l'olio dorato? Egli mi rispose e disse, non comprendi ciò che sono questi? Quindi in poche parole, cioè l'angelo sta dicendo, non capisci che sei tu. E anche da questo, secondo me, perché sapete, noi come credenti dobbiamo avere sempre il bilancio nella nostra vita. Noi non dobbiamo essere orgogliosi. Oh, io che cosa sono? Cioè, che io sia... Perché nella psicologia moderna dicono che tante persone soffrono per mancanza di autostima. Giusto? Bisogna avere stima più alta di te stesso. Ma la parola di Dio dice che dobbiamo stimare gli altri più alto di noi stessi. E questo vuol dire che dobbiamo essere umili. Non dobbiamo avere un concetto gonfiato di noi stessi. Però dall'altro canto c'è anche quello che io chiamerei come un orgoglio alla rovescia, che anche tanti credenti, secondo me, sono anche bloccati nel senso che loro pensano: ma il Signore non potrebbe fare mai niente attraverso di me. Ma perché? E secondo me è no, come quelle persone che dicono: no, no, ma io no, no, perché pescano per un complimento. Avete mai conosciuto persone così? Che loro vogliono: no, no, tu sei bravo, tu... No, loro stanno pescando per un complimento. C'è l'orgoglio alla rovescia, che uno si butta sempre giù. Or c'è anche, a volte, anche persone che magari sono cresciuti in una famiglia dove i genitori li disprezzavano sempre: tu non sai fare niente, sei stupido, sei cretino. E magari crescono ancora con questi impedimenti. Ma noi come figli di Dio dovremmo comprendere prima che abbiamo un padre che veramente ci ama, che lui gioisce nel vedere anche noi servire Dio, anche nel più piccolo, più minimo. E quindi non dovremmo, è incredulità di dire: Dio non potrebbe fare niente attraverso di me, perché non siamo noi, comprendete? Non c'è nessuna differenza fra noi e Elia, dice Giacomo. Lui era un uomo di tale passione come voi. Cioè Giacomo ci sta dicendo: guarda che Elia era uguale a voi. Lui sbagliava, si arrabbiava, aveva momenti di incredulità, si arrabbiava, eppure lui ha pregato e non ha piovuto per 3 anni. Cioè il Signore vuole insegnarci che guarda che voi, tu, voi, potete fare grandi prodigi nel nome di Gesù Cristo. Ma non è perché siete voi o io, è per lo Spirito di Dio, non per potenza, per forza. È lo Spirito di Dio che fa. Se noi siamo disposti a dire: sì, lo Spirito di Dio potrebbe usarmi, potrebbe fare qualcosa attraverso di me, ma non perché io sono chissà che cosa, ma perché Lui è così grande. E Lui gioisce nell'usarmi. E a volte credenti, ci sono credenti troppo orgogliosi, ci sono credenti troppo bloccati, io direi. E il nemico vuole che loro pensino sempre in ah, ma il pastore o altri, quali sono veri servi di Dio? No, siamo tutti servi di Dio. Abbiamo doni diversi. E dobbiamo chiedere a ognuno: Signore, mostrami i miei doni, aiutami di sviluppare i doni che tu mi hai dato per la tua gloria. Anche qui Giosuè era un sacerdote, aveva i doni per questo, e Zorobabel aveva altri doni, magari più pratiche, ma non meno importante. E quindi l'angelo dice: non capisce che questa visione è di te e di Giosuè. Allora egli mi disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Se guardiamo un po' indietro in capitolo 3, versetto 7, la promessa che questo stesso angelo ha fatto a Giosuè: se camminerai nelle mie vie, osserverai la mia legge, anche tu governerai la mia casa, costruirai i miei cortili, e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui. Quindi tu sarai uno di quelli che sta in piedi davanti all'Eterno, in mezzo agli angeli. E anche in capitolo 4 lo Spirito Santo dice: tu Zorobabel, quella montagna non sarà niente davanti a te, perché è il mio Spirito che aumenta te, che ti dà quell'olio. E la parte pratica, la lezione pratica per noi come credenti nel nuovo patto, è in Giovanni capitolo 15, versetto 4 e 5. No, Gesù ha detto: se dimorate in me e la mia parola dimora in voi, chiederete quello che volete e sarà fatto. Separati da me non potete fare nulla. È la stessa lezione, solo in un altro linguaggio. Qui abbiamo l'olio che viene da Dio, che aumenta, che dà luce. E Gesù in Giovanni 15 usa la figura dell'uva, che è il ramo staccato dal suo sorgente, da Dio. Non può produrre niente, non puoi produrre frutto. È lo Spirito Santo che produce frutto nella nostra vita. Quindi questi due, nel mio opinione, e credo che la scrittura insegni questo, questi due alberi di olive sono Giosuè e sono Zorobabel, questi due uomini di Dio, uno un sacerdote e un altro un re. E questi due alberi di olive ha un adempimento presente, cioè nel tempo di loro, ma ha anche un adempimento profetico nel futuro. In Apocalisse 11, se giriamo lì un attimo, che non vedremo tutti gli aspetti questa sera perché dobbiamo studiare Apocalisse la domenica, quindi non vi dirò tutte le cose. Come molte profezie nel Vecchio Testamento, c'è un adempimento presente in quel momento, ma anche uno futuro. E anche queste due olive, in questa storia, nel tempo della ricostruzione del Tempio, raffigurano Zorobabel e Giosuè. Però nei ultimi tempi ci saranno, e questo anche nella mia opinione, opinione di altri commentatori sulla parola di Dio, saranno un altro due personaggi. E se leggiamo in versetto 3, ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno 1260 giorni vestiti di sacco. Questi sono i due olivi, i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. Qualcuno ha qualche indizio chi sono queste due persone nei ultimi tempi? Questo è un pensiero, che sono Mosè e Elia. E non vi spiegherò tutte le motivazioni, dovete venire per Apocalisse 11, anche perché il tempo è finito questa sera. Però molti suppongono che sia Elia e Mosè, sia per quello che ha detto Vincenzo, che loro erano lì al monte della trasfigurazione, e anche perché Mosè rappresenta la legge e Elia i profeti. Poi ci sono, leggendo tutto il contesto di capitolo 11, questi due profeti fanno tante cose che facevano anche Mosè e Elia nel Vecchio Testamento. Portano la siccità sulla terra che ha fatto Elia, chiamano fuoco che ha fatto Elia, chiamano piaghe sulla gente che ha fatto Mosè. Però altri, e anche questo sarebbe interessante, altri suppongono che i due testimoni sono Enoch e Elia. E la motivazione di questo pensiero è che Enoch e Elia non sono stati mai, non hanno sperimentato mai la morte. Enoch, conoscete Enoch, no? Lui è stato rapito da Dio. E anche Elia, lui camminava con Eliseo e questi carri di Dio sono passati e Elia è stato anche rapito. Non hanno subito la morte fisica dei loro corpi. E come la parola di Dio dichiara che a ogni uomo è appuntato, forse destinato in italiano, cioè in inglese appointed, come ha questo appuntamento. La parola di Dio dice che ogni uomo è destinato alla morte e poi al giudizio. E quindi alcuni, da quel versetto, che ogni uomo deve morire, suppongono che questi due testimoni siano Enoch e Elia, che devono morire perché muoiono poi questi due testimoni, e poi i loro corpi vengono veduti sulla CNN in tutto il mondo. Sapevate che la Bibbia ha profetizzato la CNN? Vero? Vero? Se tu leggi più avanti, versetto 9, e uomini di vari popoli, tribù, lingue e nazione vedranno il loro cadavere per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano deposti nei sepolcri. E gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si manderanno doni e uni agli altri, perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti della terra. Quindi è una specie di Natale, no? Che sono morti finalmente questi due profeti, che, no? Però la Bibbia dice che tutte le nazioni, com'è possibile che tutte le nazioni possano vedere 2 cadaveri a Gerusalemme? Sì, ma questo è stato scritto 2000 anni fa, perché Dio sapeva. E quindi la Bibbia ha profetizzato la CNN. E noi ogni giorno accendiamo Beirut, Cina. Per noi è una cosa normale. Ma pensi un po' 2000 anni fa. Ok. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché la Tua parola è viva. Signore, ogni giorno possiamo vedere la Tua parola adempiersi nel quotidiano. E ti ringraziamo perché tu hai sotto controllo ogni cosa. E Signore, vogliamo noi, ognuno di noi, vedere la tua gloria nella nostra vita. E se abbiamo creduto nella nostra forza, nella nostra potenza, Signore, spogliaci da ogni appoggio umano carnale, che veramente possiamo dire solo per il tuo spirito, Signore. Che veramente i tempi sono pericolosi, Signore, vogliamo vedere veramente i parenti, gli amici venire a te, Signore. Vogliamo vedere la tua gloria scendere nella nostra città. E quindi noi ti chiediamo di prepararci, Signore. Fai quello che tu devi fare, Signore. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. God bless you all.